Grazie, fratello Borders. Rimaniamo in piedi solo un momento per la preghiera mentre chiniamo i capi. Ora è la conclusione di questa campagna di 5 giorni e siamo grati per ciò che il Signore ha fatto. Mi chiedo se ci sono ancora richieste, poiché sono certo che ci siano rese note semplicemente alzando la mano e dicendo: Signore, ricordati di me ora. Nostro Padre Celeste, arriviamo di nuovo alla conclusione di una riunione che è sempre, e specialmente questa, porta una piccola sensazione sentimentale, triste al nostro cuore, perché siamo venuti per apprendere e amare l'un l'altro con rispetto devoto e amore fraterno. Ti ringraziamo per tutto ciò che hai fatto per noi, le misericordie che ci sono state concesse. Tu hai fatto per noi estremamente, abbondantemente più di ciò che ci aspettavamo. E chiniamo i capi in umiltà e rendiamo grazie a te. E io prego, Padre, che tu benedirai ogni richiesta che era dietro quelle mani. È tutto quello che so di fare, e porre la mia preghiera e la mia fede sull'altare con la loro e chiedere nel nome del Signore Gesù che tu conceda ogni richiesta. Ora, Padre, oggi preghiamo che alla conclusione del servizio e ti abbiamo visto salvare i perduti durante la settimana, e ora preghiamo che tu oggi guarisca i malati per noi. Concedi che non ci sia alcuna persona debole fra noi quando il servizio sarà finito oggi, ma possa ogni persona essere guarita. Benedici tutti gli sforzi e tutto ciò che è stato fatto, ogni tempo e impegno possa essere benedetto, Padre. Affidiamo tutti i risultati a te e confidiamo di incontrarci di nuovo in qualche luogo da questa parte del fiume, altrimenti sappiamo che ci incontreremo di là. Fino ad allora, tienici in salute, felici al servizio di Dio. Nel nome di suo Figlio, Gesù Cristo. Amen. Potete sedervi.
I just know, or hardly know rather, where to start and what to say.
So proprio o quasi non so piuttosto dove iniziare e cosa dire. Dirò prima che avrò sempre un grande rispetto per un fratello che mi ha chiamato a venire in questa valle, ed è il fratello Fred Friedmeier, penso sia un amico del fratello Arrow, e la cara famiglia Argenbright. La signora Argenbright era qui ieri sera, e la cara mamma e papà Argenbright, i parenti della signora Argenbright, non so qual era il suo nome prima che si sposasse, ma erano i primi coloni che vennero qui in vecchi carri e buoi e così via, e si sono stabiliti proprio qui a Grass Valley, è quel luogo del quale lei ha sempre sognato. Mi seguono nelle riunioni. Il fratello Argenbright ed io siamo stati missionari quasi in tutto il mondo. Egli è stato con me in grandi battaglie. Quando ho visto ben 20 o 30 stregoni venire a sfidare e seduti da entrambi i lati e chiamare a una tempesta propria all'esistenza. Pensate che non possano farlo? Non siete proprio stati un missionario, ecco tutto. Possono farlo, ma ho visto la potenza del Dio Onnipotente spezzare quella tempesta proprio al centro e riandarsene in fretta al proprio posto, e l'altro così, e vedere 30.000 sciamare all'altare in una volta ricevere Cristo. È davvero qualcosa essere sui campi di missione. Voglio, se la signora Argenbright sarà qui di nuovo oggi pomeriggio, Dio benedica sempre lei e papà Argenbright. Non sono riuscito a vederla per stringerle la mano, soltanto che sul retro dell'edificio sono stati davvero papà e mamma per me. Il fratello Argenbright a volte è oltreoceano. Devo incontrarlo molto presto. Andremo ad Anchorage Alaska per istituire una sezione degli uomini cristiani d'affari, uomini d'affari del pieno Vangelo. Parlo per questo gruppo in tutto il mondo. Andrò in Africa per organizzare alcune sezioni laggiù. Voglio ringraziarli. E la signora Argenbright, se sei presente, non sorprende che tu fossi così felice per questa piccola valle. Immagino sia una valle chiamata Grass Valley, come l'ho sentita parlare di così tante brave persone. Le ho incontrate. E voglio dire alle persone che sono con me, il mio gruppo qui attorno, e le persone che sono in visita, sono venute qui con me, questa è senza dubbio la nostra riunione regina delle 11 riunioni che avevo in programma. Questa è la mia settima e questa è la riunione regina, credo, di tutte quelle che ho avuto. Non mi sono occupato per tutta questa settimana delle persone malate, sono solo rimasto con la parola ed è stata una tale cosa. Come potete sentire, dove le persone prendono la parola o meno. Mia moglie nella riunione, lei era seduta qui dietro ieri sera, quando sono andato a casa lei mi ha detto Bill, ora lei è una ragazza molto intelligente, un discernimento molto acuto, discernimento naturale, non intendo che abbia discernimento spirituale, solo lei ha detto quelle persone ti credono. Quelle persone ti amano. Lei ha detto, potresti avere una vera riunione là. Lei ha detto, ognuno osservava ogni parola che dicevi e si teneva proprio ad essa. E ha detto, si poteva proprio vedere l'espressione sul loro volto quando guardavano, lo credevano. Ho detto, cara, quella è la prima sera, quando sono entrato là, l'ho percepito. Finché vivo non dimenticherò mai questa breve visita alla Grass Valley. Sono stato in edifici più grandi, certamente, folle più grandi, ma mai un gruppo di persone più dolce a cui abbia mai predicato che qui, a Grass Valley. E voglio ringraziare le persone. Mi dicono che tutto il denaro è stato raccolto per pagare per la riunione una sera o due fa. E ieri sera mi hanno dato un'offerta missionaria e oggi hanno detto che mi hanno dato un'offerta d'amore. Ora, non era necessaria. Non sono venuto per quello. Non ho mai nella mia vita mai raccolto un'offerta. Ricevo un salario dalla mia chiesa di $100 a settimana. Il denaro che viene inviato lo teniamo e lo mettiamo nelle missioni, tutto ciò. Allora quando abbiamo abbastanza per partire, per andare nei campi di missione, allora vado. Quindi non siamo proprio di peso. Stavo parlando a fratello Harold, mi ha chiesto di venire ad Accra. Lui crede che questo ministero sarebbe efficace là. È più efficace oltreoceano che qui. Quelle persone lo vogliono, devono vedere qualcosa. E quindi sto aspettando quel grande tempo in cui andrò in Israele un giorno per portare il Vangelo a loro. Ci ero proprio vicino recentemente, avevo già preso il mio biglietto ed ero in Egitto e in mezz'ora sarei stato dentro là. E lo Spirito Santo, proprio tanto chiaro quanto sentite la mia voce, disse: questa non è ancora l'ora per i giudei. Israele sarà salvato come nazione. L'intera nazione verrà in una volta. Dio si occupa di Israele come una nazione, lo sappiamo tutti. Vedete, non come individuo, una nazione. Ed egli non mi avrebbe lasciato andare. Ricordate, quanti hanno mai sentito di Levi Petrus? Molti di voi. La chiesa di Stockholm. Lui mandò 1 milione di Bibbie laggiù. Avete visto nella rivista Life dove stavano portando quei giudei da giù in Iran e così via e non avevano mai saputo cosa. Stavano ancora arando con vecchi strumenti di legno e altro e mostrarono la fotografia di navi. Ce l'ho titolata 3 minuti a mezzanotte e dove abbiamo scattato le fotografie del loro arrivo, portando i loro cari sulla schiena, i loro anziani, e dissero, li intervistarono quei giudei, dissero, siete venuti in patria per morire? Dissero, siamo venuti per vedere il Messia. Quando il fico mette i suoi germogli, quella generazione lo vedrà. proprio mi fa un certo effetto. Stanno aspettando un Messia. Il fratello Petrus ha dato loro questi piccoli Nuovi Testamenti, una Bibbia giudea, si legge dal retro al davanti, sapete, e quindi la stavano leggendo, e quando lo fecero dissero, se questo non avevano mai sentito niente di Gesù, erano stati laggiù per 2000 anni e non sarebbero neanche saliti su quegli aerei, e non sapevano, sembrava un uccello per loro, non ne sapevano niente. Così il loro sacerdote si alzò, il rabbino piuttosto, e si alzò e disse, ascoltate, il nostro profeta ci disse che saremmo stati riportati in patria sulle ali di un'aquila. Vedete quanto siamo vicini? Amico, siamo alla porta. Ricordate quando il Vangelo va ai giudei? I gentili sono finiti. La porta è chiusa. Vedete quanto è vicino? E allora loro sono venuti. Siamo saliti sull'aereo quando il nostro rabbino ci ha detto che quando il nostro torneremo in patria. Il profeta lo disse a loro. Hanno sempre creduto ai loro profeti. E il profeta disse che saremmo tornati sulle ali di un'aquila. Era là, quell'uccello. L'aeroplano. Scesero, dissero, aspettiamo un Messia. Non stavano cercando la patria, stavano cercando di vedere il Messia. Quando il giudeo inizia a cercare quello, qualcosa sta arrivando. Lessero questo libro e dissero, crediamo ai nostri profeti e sappiamo che il Messia sarà un profeta quando verrà. Dissero, se questo è il Messia, allora egli è vivente. Vediamogli fare il segno del profeta, gli crederemo. Che perfetta! Che cosa perfetta! Vorrei riunire insieme 500 persone. Lo intendete? Vediamo se egli è vivente o meno. E proprio sui terreni dove i vostri padri lo rigettarono, ora ricevetelo. Il gentile è finito allora. Entrate velocemente, restate dentro proprio velocemente. Non intendo diventare sentimentale, ma io so che siamo alla fine. Ora, proprio qualcosa dentro di me mi dice che sta per accadere qualcosa. Non può proprio andare avanti. Ci siamo proprio. Ogni cosa è già avvenuta. Non so quando, potrebbe essere già oggi. Potrebbe essere la settimana prossima. Potrebbero essere 5 anni. Potrebbero essere 10 anni. Non lo so, ma sembra proprio essere davvero vicino. Lo sto aspettando. Non possiamo vivere così molto a lungo. Sappiamo che non possiamo. Quindi vi amo per aver ascoltato la parola. Dio vi benedica. Pregherò sempre per voi. E voglio chiedervi un favore. Quello è quando sto per andare oltreoceano ora e quando le notti sono buie, gli stregoni da ogni parte, è nuvoloso e pesante. Pregherete per me? Non è così? Lo ricorderò. Voglio ringraziare le persone da questo auditorium. Questo è un luogo bello, meraviglioso, quindi seduti così per bene e ogni cosa è così bella. Non so chi sia, se è il giorno dell'ufficiale o cosa mai o commetterlo, un loro comitato, cosa mai sia. Voglio ringraziarli per questo bel edificio. Voglio ringraziare ognuno di voi per la vostra cooperazione. Voglio ringraziarvi per l'offerta. Io farò proprio il meglio, per grazia di Dio, per vederlo andare al regno di Dio, per farlo per il regno. Avete tirato, avete posto parte dei vostri mezzi di sussistenza, lo so, e io vi amo. Molte volte quando devo scuotere le cose, come faccio? È a motivo dell'amore, amore correttivo. Amore sempre. Se vedeste vostro figlio là fuori per strada, non direste, povero piccolo, lascialo proprio stare. Lo portereste dentro, via da quella strada, e lo correggereste, vedete, perché sarebbe ucciso. Non voglio che lo manchiate, amici. Voglio che rimaniate proprio con ciò. Allora voglio ringraziare i miei fratelli. Alzatevi qui un minuto. Volete, fratelli? Venite qui un minuto, solo un minuto. Eccita il mio cuore. Siamo tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. In Sedalia, dove volevo andare così tanto, ho avuto così tante lettere là dentro. Fratello Borders, quando lui andò laggiù, disse in un modo o nell'altro, in un certo modo mi hanno rifiutato, e a motivo di qualcosa che avevo detto su un nastro, una dottrina. Allora non importa di ciò, quindi quello andava bene, quello è ogni individuo, sapete? Ma non sapevano cosa stavano facendo. Se loro l'avessero preso, non sarei potuto venire a Grass Valley. Il motivo per cui loro lo rifiutarono, non lo sapevano, era Dio che mi portava a Grass Valley. Eccoci oggi pomeriggio. Ho quattro ministri che cooperano qui. Uno di loro è l'Assemblea di Dio, che è una grande chiesa, un grande gruppo di persone. Hanno aiutato a sponsorizzarmi in tutto il mondo. La seguente è la Chiesa di Dio, un altro grande gruppo di persone pentecostali. Hanno aiutato a sponsorizzarmi in tutto il mondo. Poi ci sono gli Uniti o gli Unitari Pentecostali, un altro buon gruppo di persone che hanno aiutato a sponsorizzarmi in tutto il mondo. Appena lasciata Los Angeles, dove 40 e più chiese della grande Los Angeles, della Chiesa Pentecostale Unita, hanno sponsorizzato la riunione al Cove Palace, o noi lo chiamiamo Cove Palace, grande esposizione di bestiame. Una di esse è interconfessionale. Sapete una cosa? Voglio dirvi qualcosa. Sono state le volte che molte delle organizzazioni di questi uomini che mi hanno rifiutato sulle cose che ho detto, ma quegli uomini, comprendo che stanno riunendo insieme i loro gruppi e pregando. Ecco cosa l'ha fatto. Guardate, siamo esseri umani, i quattro di noi che siamo qui oggi pomeriggio in unità e fratellanza. Non so dove starei mai con qualcosa di meglio da questa parte del cielo. Dico sul serio, non lo sto dicendo solo per fare capricci o altre cose che potrei dire, ma dico sul serio, serve proprio a mostrare cosa potete fare quando riunite i vostri cuori. Quelle grandi organizzazioni sono meravigliose, vanno bene, hanno dei bravi uomini in tutte loro, predico per tutte loro e sanno che è la verità. Come potrei ricordare le assemblee di Dio, come venivano in mio soccorso molte volte. Ricordo la Chiesa di Dio lassù in Tennessee, quando salì lassù e affittai un grande auditorium e venne a scoprire, un fratello mi aveva scritto e aveva una piccola chiesa in fondo e quel grandissimo Lee College si riunì, ne portarono fuori 6.000 la seconda sera e il sindaco della città e gli altri non potevano neanche entrare. Non lo dimenticherò mai. Quante volte le piccole chiese unitarie mi sono state vicino nei campi di missione ovunque. Le interconfessionali, ovunque siano, sono veri uomini di Dio in quei luoghi. Ora, quello è il motivo per cui Dio si occupa degli individui. Egli non ha mai avuto a che fare con gruppi, vedete? Al tempo di Noè, la distruzione antidiluviana, egli aveva Noè. Il tempo della chiamata fuori di Israele, egli aveva Mosè. Venuta di Cristo, Giovanni Battista. Ai giorni di Cristo, Gesù. Ai giorni di Lutero, Lutero. Ai giorni di Wesley, Wesley. Vedete, è proprio un individuo. Quello è corretto. Uomini di Dio con cui Dio ha a che fare. Ed ora, nelle differenze, potrei dire questo, vedere uomini che riuniscono i loro gruppi e pregano per uno. Fratelli, non fatelo mai smettere. Continuate proprio a farlo. Qualsiasi cosa facciate, è tutto. Ora, quando abbiamo iniziato ad attraversare la nazione, sono un amante della Ford, mi piace la Ford. A mio figlio piace altrettanto una Chevrolet. Lui è proprio tanto per la Chevy quanto io sono per la Ford. Ebbene, lui mi dice, la tua Ford sferragliante non ce la farà. Io ho detto, il tuo vecchio rottame Chevy non lo farà. Ma sapete una cosa? Lui rimane mio figlio, io rimango suo papà. Siamo stati nella nostra macchina e siamo arrivati qui entrambi perché stavamo guardando a qualcosa di più grande di una Ford o una Chevy. Vedete? Sapete cosa intendo? Quando vado a comprare gelato per i miei figli, uno di loro dirà vaniglia, l'altro dirà cioccolato, l'altro dirà fragola, l'altro dirà arancia. Quando torno, ho un arcobaleno di colori, così tante differenze. Quello è solo al gusto, è tutto gelato. E non è qui oggi, siamo tutti nati dallo stesso spirito, la denominazione è solo il gusto, è tutto gelato, è tutto spirito di Dio. E sapete una cosa? Un arcobaleno forma un patto. Rimaniamo in questo modo, fratelli. Dio vi benedica. Rimaniamo, vedete, un patto dell'arcobaleno. Dio non dimora in una Harmony House di Sears Roebuck ad ogni modo. Dio è un Dio di varie età. Sapete una cosa? Perché Egli fa fiori rossi, fiori blu, fiori rosa, ogni diverso tipo di fiori? Non ha fatto. Perché Egli non li ha fatti proprio tutti bianchi o tutti rossi? Perché Egli ha fatto monti grandi, monti piccoli, palme, querce. Perché l'ha fatto? Perché Gli piace la varietà. Sapete cosa intendo? Gli piace la varietà. Perché Gli ha fatto il monte, poi la pianura, il deserto molto secco, poi il mare bagnato. Egli è un Dio di varietà, ma Egli vuole che tutto armonizzi. Ecco perché Egli mi ha fatto con orecchi, naso, bocca, voi allo stesso modo. Si armonizza tutto per un corpo. Ecco come possiamo fare, armonizzare. Nelle nostre diverse opinioni armonizziamo comunque perché siamo. Il gusto non ha niente a che fare con ciò. Siamo il popolo di Dio, marciamo tutti insieme con un grande proposito. Vincere anime per Cristo. Possa essere sempre in quel modo. Possa questo grande bouquet di Dio che si riunisce insieme qui essere un bouquet eterno finché Egli verrà per portarci a casa. Quello è il mio sincero desiderio. Ora, oggi abbiamo posto un tempo per la guarigione, pregare per i malati. Ho avuto un tempo così glorioso incontrando le persone per strada, ascoltandole, sedendoci. Lo Spirito Santo mi ha guidato in luoghi. Stamattina sono entrato per fare colazione, c'era un uomo seduto là. Potrebbe essere seduto proprio qui, ora. Egli era là, seduto là, un ministro da su, presso il Tennessee, aveva un gran piatto pieno di patate fritte, prosciutto e uova. Lui iniziò proprio a gridare e disse: fratello Branham, prima di incontrarti non potevo fare questo, avevo uno stomaco ulcerato. Disse: ora mangio ciò che voglio per grazia di Dio. Un altro disse: io non avevo figli, sterile, ora ho 5 ragazzi. Eccovi, vedete, è solo la grazia di Dio. Ecco cos'è, vedete, sparsa nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Dio vi benedica sempre, grazie davvero. Grazie agli uscieri per ogni cosa che è stata fatta. Dio vi benedica e spero di tornare di nuovo da voi. Finché non potrò venire, pregate uno con l'altro, uno per l'altro, e includete me nelle vostre preghiere se lo farete. Dio vi benedica. Dica. Ora chiniamo i capi, ora solo per una parola, prima di iniziare un breve testo per il servizio di guarigione. Gentile Padre Celeste, è una cosa così grande incontrare i tuoi figli. Ricordo una volta stando per strada, nessuno mi parlava a causa della vita di famiglia. Povero, un brutto nome. Degli uomini parlavano, poi veniva qualcun altro, si allontanavano e mi lasciavano stare là. Ed ora persone in tutto il mondo. Non sorprende che tu hai detto: chi abbandonerà tutto, io gli darò padri, madri, sorelle e fratelli. In questo mondo tutte queste cose e vita eterna nel mondo a venire. Come ti ringraziamo! Prego, Padre Celeste, ora che grazia e misericordia si posino su di noi, mentre confidiamo in te e ti serviamo nel nostro giorno. Stai con noi ora, benedici ogni cosa che viene fatta. Benedici queste persone. Oh Dio, io non so come dire. Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, risponda ad ogni richiesta di ciò. Possa non esserci nessun debole fra loro. Possano possano essere guariti. Benedici questi pastori, benedici le loro chiese. Oh Dio, io prego che questi convertiti questa settimana trovino una casa in una di queste buone chiese qui. Fai loro sapere che loro sono gli uomini che sono stati qui sul palco e hanno sostenuto e pregato per me e mi hanno appoggiato. Dio, se io vivessi qui, vorrei io stesso essere membro di una di esse. Io prego che tu li benedica. Possa diffondersi un risveglio all'antica in ognuna delle loro chiese, che comincerà proprio a far rotolare attraverso tutta la nazione le palle di fuoco di Dio. Concedilo, Signore. Guarisci i malati nelle loro riunioni. Salva i perduti. Riempi con lo Spirito Santo e fallo proseguire, Padre, finché tu manderai Gesù. Concedilo perché lo chiediamo nel suo nome e per la sua gloria. Amen. Ora, per i giovani convertiti che sono qui, che sono stati convertiti durante il tempo di questa riunione, poiché abbiamo cercato di fare ogni cosa possibile per aiutare, ora vogliamo che voi troviate una di queste chiese di vostra scelta, in quella in cui desiderate andare, e andiate là. E siate battezzati e siate riempiti con lo Spirito Santo e restiate finché vivrete. Siate davvero un buon operatore in una di queste buone chiese. Credono al messaggio che ho predicato o non mi avrebbero fatto venire qui o essere qui per sostenermi in preghiera. Hanno sciolto le loro congregazioni, quindi sono pastori. Io non direi niente per ferire perché sarei un distruttore di pecore e non voglio farlo. Voglio aiutare le pecore, cibarle con cibo da pecore. Ecco perché cerco di restare proprio con la parola. Ora voglio parlarvi solo per poco tempo e mi chiedo, la mia voce arriva proprio fin su nella balconata. Potete sentirmi? Pensavo di aver notato delle persone spostarsi. Chi mai è? Forse l'ho messo in permutazione io. E questo? No? Questo? Va meglio? Questo? Quello è ancora meglio? Bene, prenderò questo qui e parlerò da questo. Ora fermiamoci ora e scusate il mio sentimentale, stavo per dire malinconico, non posso farci niente. Per ora che inizio ad incontrare qualcuno e inizio ad amarli, a conoscere l'un l'altro, allora dobbiamo dire arrivederci, un giorno ci vedremo di nuovo. Detesto farlo, ma voglio dirvi, un giorno ci incontreremo dove non dovremo più dire addio. E così, appena oltre il fiume. E ho così tante cose di cui vorrei parlarvi, di esperienze. Vorrei avere 3 o 4 settimane per rimanere proprio qui, ma forse, se piace al Signore, potrò tornare qualche volta e continueremo. Ora, solo per continuare, il motivo per cui parlo di Abraham, io proprio non riesco a farlo salire sulla cima del monte. Avevo così tante cose da dire riguardo a lui qua giù, dove lui era in viaggio, e l'ho fatto per edificare la fede in voi, farvi sapere che siete eredi con lui, siete la progenie di Abram. Quando siete morti in Cristo, siete la progenie di Abram ed eredi con lui secondo la promessa. Pensateci! Quanti qui dentro sono cristiani nati di nuovo? Alzate le mani! Sembra il 100%. Allora siete la progenie di Abram e siete eredi con lui. Siete eredi. Ogni cosa che egli fece per Abram, egli ha promesso di farla per voi. E la parola qui è la sua promessa, quindi tenetevi proprio ad essa ora. E leggiamo parte di essa.
I want to read out of the book of Isaiah for a little text.
Voglio leggere dal libro di Isaia per un breve testo, per raccogliere un contesto. Isaia, il 7° capitolo, 14° versetto. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figliuolo. E essi chiameranno il suo nome Emanuele. Ora da là vorrei trarre un testo di questo, un super segno. Viviamo in un giorno in cui tutto deve essere super. Non si vende, deve essere super. È proprio un super giorno. Noi mai il vecchio alimentare all'angolo è quasi finito, dove solevamo scendere il sabato sera e pagare il conto degli alimenti e il piccolo negozio all'angolo. Perché il grande supermercato l'ha messo fuori. Ho visitato uno dei vostri supermercati. Ho una breve storia da dirvi in merito a ciò. Quest'acqua qui è buona acqua, è buona e fredda, ma in un certo modo ci ha fatti star male tutti. Cambiare acqua così, i bambini sono stati male. E mia moglie, siamo scesi qui al supermercato per vedere se avevano dell'acqua. E la signora ha indicato uno scaffale e siamo andati là e sembravano lattine di birra. Sono tornato e ho detto, quella è acqua. Lei ha detto, leggilo. Quindi era acqua. E ho preso una cassa di quelle lattine. Mi sono sentito grande così uscendo, portando quelle lattine. Ho pensato, e se qualche cristiano mi vede portare queste? Sarei mai in grado di spiegare che era acqua? E quindi poi quando sono sceso al mio motel, la signora che dirige il posto era una cristiana, gente davvero per bene, e ha detto, ebbene, mio marito ha detto che era molto grato che non avevamo lattine di birra da portare fuori questa settimana. Ho detto, signora, ha notato le lattine di acqua? Volevo essere certo che notasse che era acqua e camminando in giro con questo mucchio di lattine in mano, sapete, ma è acqua in lattina. Ora, quindi i supermercati, i grandi edifici, hanno cose che il piccolo negozio all'angolo non ha. È un supermercato. E poi la mia vecchia modello A è obsoleta oramai. La mia Ford che Billy differisce da me venendo qui. A proposito, il suo radiatore nella sua nuova Chevy ha bollito per tutta la strada venendo qui e i miei freni nella mia Ford sono bruciati. Quindi, vedete, è servito Dio a portare qui ad ogni modo. Quindi ecco cosa abbiamo, è solo un'opinione. Ci hanno portato qui entrambe perché abbiamo confidato in Dio e non nella Chevy o nella Ford. Quindi, ma ora, la prima che ho avuto era un modello T. Ho avuto una Ford da allora e ho sempre affermato che l'aggeggio facesse 30 miglia all'ora. Veniva dubitato molto, ma faceva 15 miglia all'ora in questa direzione e 15 miglia all'ora. Ora in questa direzione, sapete? Quindi fra ciò ottenevo 30 miglia all'ora. Ma ora hanno una super, mai, ti fa davvero stracciare sul terreno. Non potremmo più vendere il vecchio modello T perché è un giorno di super. Ogni cosa deve essere super. Ed ora hanno persino super jet, super autostrade. Ebbene, queste macchine che abbiamo oggi non potrebbero andare su queste autostrade che eravamo soliti avere. Il mio primo viaggio all'ovest mi sono serviti 16 giorni per andare da Jeffersonville a Phoenix, Arizona, 1800 miglia. Ma mai la maggior parte di ciò nel 1926 non avevano altro che solo vecchie strade rocciose. Ero un ragazzino seduto là tenendo questa Ford decappottabile, pensavo di fare in fretta. Ad un cavallo servivano 2 o 3 mesi per farlo, se mio papà fosse venuto. Ma vedete, cos'è successo all'improvviso? 6.000 anni è stato lo stesso uomo, ma proprio qui, negli ultimi 50 anni, è passato da un cavallo Ecalesse ad un jet o un razzo. Perché? La Bibbia ha detto che sarebbe corsi avanti e indietro in questi ultimi giorni e la conoscenza aumenterà. È un segno del tempo della fine. Super! Ogni cosa deve essere super. Non funzionerà. Persino vogliono persone super. Noi anche mi dicono che hanno un cast televisivo che chiamano Superman. Sempre qualcosa di super. 2 o 3 di loro hanno commesso suicidio o qualcosa cercando di far funzionare quella cosa demenziale per la mente. Fratello, siamo nell'epoca della pazzia, poiché ogni cosa è diventata così super. Siamo solo esseri umani e vogliono una super razza. Hitler disse che la Germania era la super razza. Stalin disse che i russi erano una super razza. c'è qualcosa di sbagliato da qualche parte. Sono tutti fatti da un albero. Così ha detto la Bibbia che Dio da un uomo, un sangue, fece ogni nazione. Un uomo, Adamo. Da quell'Adamo vennero tutte le razze, neri, bianchi, marroni, gialli, rossi, cosa mai sia. Dio lo portò da quell'unico sangue. Ognuno di noi può dare una trasfusione di sangue all'altro. La nazione in cui siamo cresciuti è il mutamento dei diversi colori della pelle. È comunque lo stesso uomo. E ho notato come missionario, senza dubbio, il fratello potrebbe dire lo stesso. Sono stato in mezzo agli ottentotti dove non sapevano neanche qual era la mano destra e la sinistra. Ma lasciate che ricevano lo Spirito Santo, fanno la stessa cosa che fate voi quando ricevete lo Spirito Santo. È così. Agiscono allo stesso modo, parlano in lingue sconosciute, fanno proprio le stesse cose che fate voi con lo Spirito Santo. Certo, e sono davvero infiammati. Ora tutti questi super, ora stanno lasciando la Terra, salendo nelle orbite e astronauti e così via, hanno ogni cosa così super. Di cosa parla tutto questo? Di un segno di tenebre in arrivo. È così. L'uomo ha sempre cercato di farsi un successo tramite la sua conoscenza. Quello è stato il suo motto del continuo. Cercare di compiere qualcosa tramite la sua conoscenza. È iniziato al principio nel giardino dell'Eden. Adamo, appena cadde dalla grazia, cercò di realizzare qualcosa. Lui cercò di realizzare una super chiesa, cioè una via di redenzione senza espiazione. Egli cercò di realizzare una chiesa, la sua via di ritorno nel giardino, senza un'espiazione, e ha cercato di fare del continuo la stessa cosa. L'Adamo caduto oggi cerca la stessa cosa, di realizzare una super chiesa, un grande intellettuale, qualcosa di grande che attiri l'attenzione e la bellezza. Ora, se solo realizziamo che c'è solo una via di ritorno, e quella è la via che Dio raccomandò all'inizio, il sangue. Caino, lui costruì una chiesa, fece un sacrificio, diede un'offerta, sincero, e pregò. E se Dio lo condannò e accettò Abele sulle stesse basi, Dio agì male se glielo fece. Ma Caino venne nella sua propria via e Abele venne per la via provveduta da Dio. La rivelazione che non era frutta, come alcune persone oggi pensano, che cacciò Adamo ed Eva fuori dal giardino dell'Eden. Ora, questa è un'affermazione, lo dico non solo per fare una cattiva affermazione, ma proprio per fare un esempio, non una barzelletta, ma ho sempre detto, la gente crede, ecco perché sono stato rifiutato nell'altra riunione, che se sono state mele o qualcosa del genere, che Eva mangiò, che causò la caduta, se mangiare mele fece in modo che le donne realizzassero di essere nude, faremmo meglio a passare di nuovo le mele. Quello è esattamente giusto. Sì, signore. Non sono state mele. E non lasciate mai che qualcuno vi faccia ingoiare quello. Perché lei si rese conto di essere nuda? Assolutamente. Perché la vita venne tramite quello, quella vita pervertita. Dio, il grande creatore, aveva disposto tutti i corpi qui fuori sulla terra, di calcio, potassio, petrolio. Egli l'avrebbe creato e formato. Ma lei aggirò la via di Dio. Sì, signore. Cosa fece Adamo quando venne da sua moglie? Quando lui venne da lei, la trovò gravida, proprio esattamente, di un male. La sua stessa eccezione, concezione, aveva ricevuto il seme cattivo. Geova, prima di potersi sposare sua moglie, fece la stessa cosa. E Gesù, prima di poter arrivare alla sua sposa, lei si era organizzata e diventata la Chiesa Cattolica Romana. La stessa cosa. Ma egli avrà una sposa. Non preoccupatevi, che sarà comprata con la sua parola, proprio esattamente ciò con cui egli disse ad Eva di rimanere. Egli avrà una chiesa. Amen, che sarà comprata dalla sua parola. Ora scopriamo tutto questo cercare di compiere qualcosa di grande, fare qualche genere di grande memoriale al proprio nome, qualcosa di super. Nimrod una volta voleva realizzare una via per andare in cielo senza alcuna espiazione, così lui costruì una super torre. C'erano molte torri, ma lui cercò di costruire una super torre. Cosa avvenne ad essa? Cadde, si fece avanti Nabucodonosor, lui costruì una super città, sebbene potesse costruire queste grandi mura, costruite abbastanza larghe da poter correre una gara di carri su di esse, e le grandi porte di ferro e le cose che costruì, fece passare il fiume proprio attraverso il centro, un simbolo del cielo, giardini, pensili nel suo trono, proprio vicino al fiume come il fiume Eufrate, e come il fiume della vita nel giardino dell'Eden e il fiume della vita nel regno di Dio. E cosa avvenne? Cadde, perché non poteva resistere. La nostra stessa nazione, come sorella dell'Inghilterra, sempre gelosa della sua marina, così abbiamo cercato di costruire una nave una volta che sarebbe, non poteva essere affondata, chiamata il Titanic, ma lei è affondata proprio lo stesso. E il cantico, come scrisse il poeta, Dio con la sua potente mano mostra che questo mondo non può resistere. Giusto, la Francia costruì ciò che chiamano la linea Siegfried e misero là fuori tutti i loro fucili, andarono là dietro, donne, vino, cos'altro ancora vivendo nel peccato. E se la Germania avesse mai marciato su di loro, li avrebbero proprio abbattuti sparando perché avevano costruito la linea Siegfried fortificata nel cemento. Ma cosa avvenne? I tedeschi marciarono proprio dietro di essa e li fecero uscire da essa bombardandoli. Non avrebbe funzionato. La Germania provò, si fecero una linea Maginot, andarono così a fondo nel terreno, fortificarono nel cemento e altro. Cosa fecero gli americani? Mandarono la superbomba e li fecero uscire da essa facendoli esplodere. L'uomo cerca di realizzare qualcosa, fare un segno della sua stessa opera, cercando di fare qualcosa. Le chiese oggi cercano di avere più membri in esse, rendere più grande la loro organizzazione, invece di accettare le rivelazioni di Dio, si allontanano e fanno di ciò una cosa settaria. Ecco qual è il problema. Ogni organizzazione, non so, sono contro i miei fratelli nell'organizzazione, amo i miei fratelli, ma quando un'organizzazione scrive i propri documenti e li firma con un punto, se lo firmassero con una virgola, andrebbe bene. Se dite, crediamo questo, più tutto quello che Dio ci aggiungerà, amen, quello è buono. Ma quando dite, crediamo questo, ed è così, e non faremo, non vogliamo aggiungere altro a ciò, allora mettete Dio proprio fuori dal quadro con la legge quando lo fate. È così. Oh, super denominazione. Hanno cercato di istruire le persone. L'istruzione è una buona cosa, ma non prenderà mai il posto della salvezza. Non può. Il programma di Dio non è istruzione e civiltà, ma salvezza. Ma l'uomo cerca di fare una super chiesa. Il mondo ha cercato di fare una super nazione con le bombe e così via. Cosa hanno fatto? Finché si sono portati ad un tale punto che hanno timore uno dell'altro. Un tocco non serve più un intero esercito. Le piccole nazioni ovunque possono fare un tocco e il punto è l'intero mondo sarebbe fatto saltare in aria in un secondo. Non dovete avere una grande nazione come la Russia? Ebbene, un posto piccolissimo, un'isola da qualche parte può fare la stessa opera. E sono là postazioni radar, grandi missili pronti a migliaia con armi atomiche a idrogeno che potrebbero far volare. La Russia potrebbe toccare un grilletto oggi pomeriggio e tutti questi Stati Uniti affonderebbero sottoterra. E gli Stati Uniti potrebbero toccare un grilletto e affondare la Russia sottoterra. È così? Ho sentito l'uomo, gli scienziati sul campo che sono così impauriti che sono venuti a cercare Dio e hanno trovato lo Spirito Santo. Non sanno cosa fare. Oh, vi dico, non potete scavare giù per allontanarvi da ciò. Abbiamo comunque un rifugio. Non è fatto di acciaio, è fatto di piume. Sotto le sue ali dove riposiamo aspettando. Quando la bomba vola, non preoccupatevi di quello. Anche noi voleremo proprio per incontrare Lui nell'aria. Afferrati su per incontrare Lui in un momento, in un batter d'occhio. Quindi vedete le grandi super cose che fanno paura uno all'altro. È arrivato al punto che cerchiamo di costruire una super chiesa. Ora, sapete che sono stato ordinato in una chiesa missionaria battista. E la gente battista nel 1944. Fece uno slogan: ne vogliamo un altro milione nel 44. Sono andato in un raduno dove lo stavano tenendo, un raduno di scuola domenicale, e dovettero congedare la chiesa così che i pastori potessero andare fuori e fumare. È così. E poi donne sedute là dentro mezze nude e cose simili, solo perché l'unica cosa che dovevano fare era porre il loro nome sul libro. Ho grande rispetto per i battisti, i presbiteriani o qualsiasi cosa che nomini il nome di Gesù Cristo. Ma ciò che intendo, dobbiamo tornare al modo di Dio di farlo. Non così tanto nel cercare. Loro vogliono, i battisti vogliono essere il gruppo più grande, il presbiteriano vuole essere il gruppo più grande, la pentecostale, gli unitari vogliono essere il gruppo più grande, le assemblee vogliono essere il gruppo più grande, le altre vogliono essere il gruppo più grande. Togliamocelo dalla testa, c'è solo un gruppo e sono i santi lavati dal sangue del Dio vivente che sono stati predestinati fin dalla fondazione del mondo. E nessun seme, non importa cosa sia, se non è germinato, non sorgerà. Non importa quante volte vi unite alla Chiesa, a quante denominazioni appartenete, se quella vostra vita non è germinata dallo Spirito Santo, non andrete mai nel rapimento, non risorgerete mai da quel luogo in cui andate sotto la tomba. È così.
Super church,
sì, super chiesa, super denominazioni, ogni cosa super. Ebbene, cosa ha sempre fatto? Ogni cosa su cui l'uomo mette le mani ha fallito. Ora inizio a sentirmi religioso. Perché lui è un fallimento dall'inizio e ogni cosa che egli ha cercato di realizzare ha fallito. Abbiamo il giorno delle più grandi medicine che abbiamo mai avuto, e non di meno, ne uccide circa quanti ne cura. È così. Abbiamo il giorno di ogni cosa, sembra essere più grande, ma guardate cosa sta facendo, sta togliendo la vita alle persone. Sono stato in Africa e ho osservato le zanzare della malaria, proprio accumuli sulla gamba di un nativo. Non gli facevano male. Se una toccasse me, sarei così pieno di ogni tipo di cose che mi iniettano nelle braccia per andare là. Io prenderei la malaria la prima volta che una mi passerebbe vicino. Vedete, abbatte il sistema. Potrebbe aiutare qui dove ostacola qui. Ci indebolisce del continuo. E guardate cosa abbiamo oggi, un mucchio di... Detesto dire questo. Questo suona sacrilego. Ma quasi un mucchio di idioti istruiti. È così. Io dico, come missionario, è molto meglio l'avere a che fare con un pagano illetterato che avere a che fare con un pagano istruito. Un pagano è incredulo. Quello è esattamente giusto. Oh, è una cosa così terribile in questo giorno in cui viviamo. Quanto orribile! Ora notate di nuovo un super, tutte queste cose. Hitler cercò di fare una super razza. Faraone cercò di fare una super razza. Sono stato in Egitto per cercare di vedere i troni dove era seduto Faraone. Dovete scavare 20 piedi sottoterra per trovare i loro troni. Sono stato a Roma dove erano i Cesari e tutto. Non potete neanche trovare il posto se non scavate in profondità. Le mura affondate e così via. Dove erano i Cesari? Perché? Mostra che ogni cosa fatta dall'uomo è corruttibile. Cos'è tutto ciò? Tutte quelle cose sono cadute nella storia e nella polvere. Cosa fa sì che un uomo voglia fare ciò? Cosa lo fa? È perché c'è qualcosa dietro di ciò e lui cerca di fare la sua strada invece di prendere la via di Dio per ciò. Ecco perché cercano di costruire super denominazioni. Ecco perché cercano di costruire un super trasporto, super città e così via. È perché c'è qualcosa là dietro. Ecco cosa fa sì che un uomo voglia comportarsi male e ubriacarsi. Perché lo fa? Perché una donna vuole spogliarsi? Ascoltate, sorelle, questo è diventato un accampamento nudista quasi. Non lasciate che quello spirito venga su di voi. È uno spirito. Credetemi come servitore di Cristo. È un diavolo. Tenetelo lontano da voi. Pregate che il sangue di Cristo lo tenga lontano da voi. Non mi importa a quale chiesa apparteniate. Quello non significa niente per me, né niente per Dio. Il punto è, siete a posto con Dio? Allora l'intero, non dovete prendere. Vivo in un paese dove ci sono querce, querce a cespuglio. E in primavera, l'inverno è passato e ci sono tutte le vecchie foglie morte appese alla quercia. Ora, come riceveremo foglie nuove? Non dovete andare fuori e togliere la vecchia foglia? Lasciate solo che entri la nuova vita e la foglia vecchia cade. Ed ecco com'è con Cristo. Quando Cristo entra, il mondo cade fuori automaticamente. Quando le persone dicono di essere nate dallo Spirito di Dio e amano ancora le cose del mondo, la Bibbia disse, se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è neanche in voi. Come possiamo fare quelle cose? Cerchiamo di edificare super cose. Ora, è tutto marcio, è tutta polvere, tornerà tutto alla polvere. Così l'uomo desidera vedere un super segno. E Dio disse una volta, io darò loro un super segno. Darò un super segno a quelle persone. I giudei vogliono segni, ognuno vuole segni e vogliono segni, il mondo oggi vuole segni, cercano di fare i loro propri segni, ma Dio diede loro un segno, è così. Il fulmine a zigzag in una notte nera tempestosa mostra che ci può essere luce nel tempo dell'oscurità, è così. Dio disse darò loro un segno, una vergine concepirà. Quanto egli l'ha reso umile. Questo è un super segno. Una vergine concepirà e darà alla luce un bambino, un figlio, e il suo nome sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. Ecco un super segno. Quanto dovrebbe essere sorprendente che Dio stesso sarebbe diventato un bambino. Come Dio ha così tanto amato il mondo. Quella è una delle scritture più grandi che ci siano. Come quel, l'amore di Dio ha così tanto amato il mondo che egli ha dato il suo unigenito figlio. Chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. La stessa polvere che egli creò sulla terra, egli diventò quella polvere. Quanto dovrebbe essere sorprendente. Dio, Emanuele, cambiando la sua forma da Dio all'uomo, allungando la sua tenda dalle stelle del cielo per vivere qui sulla terra con creature sporche come siamo noi. L'amore di Dio, come egli l'avrebbe fatto? Quanto dovrebbe essere sorprendente per il peccatore sapere che il piccolo Geova che piange fra le braccia di una madre, piccolo Geova non venuto nella lucentezza di un angelo, egli è venuto come progenie di Abramo, è venuto come un uomo. Egli non scese mai per i corridoi dorati del cielo. Se l'avesse fatto sarebbe per il ricco. Ma egli nacque in una mangiatoia così povero che dovette prendere in prestito un grembo in cui nascere. E quando egli se ne andò, dovette prendere in prestito una tomba in cui essere sepolto. Geova, Emanuele, un super segno. Amen. Dio mandò profeti, mandò segni, egli mandò ogni cosa, ma disse, ora vi darò il super segno, il grande segno. Io, me stesso, sto scendendo per dimorare fra voi. Sarò chiamato Emanuele, dovrebbe colpire le persone. Lui stesso, fatto carne, abitò fra noi. Nacque in una stalla sporca, puzzolente, il piccolo Geova, non posto in un cesto rose in una stanza di ospedale, ma in una mangiatoia puzzolente su un mucchio di letame in una stalla. Emanuele, il creatore di cieli e terra con indosso fasce. Alleluia! Il piccolo Geova giocando come un bambino, Geova come adolescente, Geova come falegname. Dovrebbe essere sorprendente, ma è così spento e il mondo lo manca di un milione di miglia. Una donna, non molto tempo fa, stavo predicando sulla deità del nostro Signore, Gesù Cristo, e lei disse, signor Branham, apprezzo la sua predicazione, ma, disse, c'è una cosa su cui di certo non sono d'accordo con lei. E dissi, qual è, sorella? Se è solo una cosa, sono grato di incontrarti, dissi, perché di solito sono centinaia di cose. E lei disse, bene, c'è una cosa rilevante. Certamente lei apparteneva ad una chiesa che non crede dalla deità di Cristo, proprio come quando oggi vedo quando iniziano a respingerlo e lo rendono solo un profeta. Oh my! Lei disse, lei si vanta troppo di Gesù, lo rende divino. Dissi, egli era divino. Ebbene, lei disse, egli non poteva essere divino. Dissi, ebbene, egli era divino. Lei disse, ebbene, non può esserlo. Le dimostrerò tramite la sua stessa Bibbia che egli non era divino. Dissi, vorrei vederglielo fare. E lei disse, bene, prenda la sua Bibbia avvolta in San Giovanni, l'undicesimo capitolo. Dissi, bene, so proprio cosa dirà, perché lo conosco praticamente a memoria. E lei disse, Gesù, sulla strada per risorgere Lazzaro dalla tomba, la Bibbia disse, gli pianse. Ebbene, dissi, certo. E lei disse, ebbene ora, come potrebbe essere divino e piangere? Dissi, quella era la parte dell'uomo che piangeva. È così. Manca di vedere che egli era Emanuele. Egli era sia uomo che Dio. Dissi, egli era un uomo che andava al sepolcro piangendo. Ma quando egli raddrizzò quelle piccole spalle, disse, Lazzaro, vieni fuori. E un uomo che era morto da 4 giorni e puzzava, uscì fuori e visse di nuovo. Quello richiese più che un uomo, giusto? Egli era un uomo quando scese dal monte quella sera affamato, guardando su un albero per trovare qualcosa da mangiare. Ma quando prese 5 pane e 2 pesci e cibò 5.000, quello era più che un uomo. Quello era il creatore Geova, giusto? Egli era un uomo quando era sdraiato là in quella barca quella sera e i 10.000 diavoli del mare giurarono che l'avrebbero annegato, rimbalzandolo fuori come un tappo di bottiglia. Quando le onde salivano, egli era così stanco dal predicare che non poteva neanche muoversi. Non lo svegliò neanche, ma una volta che egli si alzò, alleluia, si fece avanti e mise il suo piede sulle funi della barca e guardò in alto e disse, pace! Calmati, quello era più che un uomo, quello era Dio che poteva placare le onde del mare. Era un uomo che invocava misericordia alla croce. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Ma il mattino di Pasqua, quando egli spezzò i suggelli della morte, inferno e il sepolcro, e risorse, disse, io sono colui che era morto e vivente per sempre. Quello era più che un uomo, quello era Dio in suo figlio. Amen. Ogni uomo che sia mai valso una cicca l'ha creduto, ogni poeta che abbia rincalzato, che abbia citato ogni cuore, che abbia mai fatto qualcosa. Eddie Perronet, che scrisse il cantico inaugurale, i suoi cantici non vendevano. Un giorno lo spirito fece presa su di lui, prese in mano la penna, scrisse con lo spirito, acclamate tutti la potenza del nome di Gesù, che gli angeli si prostrino, portate avanti il diadema reale e incoronatelo Signore di tutti. Amen. L'anziana cieca Fanny Crosby, una sera lo fu chiesto perché non scriveva canzoni mondane. Lei disse, sono una cristiana. Quanto è diversa da Elvis Presley? Dissero, ebbene, l'uomo la derise, disse, non c'è una simile cosa, disse, cosa intendi se egli non aprirà i tuoi occhi? Lei disse, Dio ha scelto la mia parte, e disse, ebbene, come farai mai a saperlo se morirai e c'è un tale luogo? Non potrai vedere lui. Lei disse, avrò la mia vista là. Ebbene, disse, e se non avrai la tua vista? Lei disse, lo riconoscerò comunque. Disse, come pensi che lo riconoscerai? Disse, tasterò le impronte dei chiodi nella sua mano. Allora si girò e l'ispirazione la colpì e lei cantò, lo riconoscerò, sì, lo riconoscerò, e redenta al suo fianco starò. Lo riconoscerò dall'impronta del chiodo nella sua mano. Mai lei scrisse, non passare oltre a me, oh gentile Salvatore, ascolta il mio umile grido, mentre stai chiamando altri, non passare oltre a me, perché tu sei la fonte di tutto il mio conforto, più che vita per me, chi ho sulla terra oltre te, o chi in cielo tranne te? Certo, chiunque abbia mai contato qualcosa l'ha creduto essere Emanuele. Egli era più che un profeta. Egli era un profeta, ma egli era un Dio profeta. Emanuele, Dio in carne. Egli non venne mai con il saluto del cielo. Egli non venne come un angelo. Egli venne come progenie di Abram per mostrare il super segno di Dio dell'ultimo giorno. Oh sì, per fare una super progenie, una super razza, la razza che era stata promessa, la razza di Abram, per dare alla luce una super progenie di cui stiamo parlando, un super Cristo. Cosa gli fecero quando egli venne sulla terra? Lo derisero, chiamarono lo spirito che operava in lui, dove egli poteva discernere gli spiriti e così via. Dissero, è il diavolo, egli è Belzebù, un chiromante. E nella parte fisica, la parte corporale, la appesero ad un albero, lo misero a morte. Ma egli era un super segno, egli risorse di nuovo il terzo giorno perché egli confidò nella parola di Dio. Davide disse sotto ispirazione, non lascerò la sua anima all'inferno, né permetterò che il mio santo veda la corruzione. Quindi Gesù sapeva che la scrittura parlava di lui, che egli non avrebbe visto la corruzione. La corruzione inizia in 72 ore su un corpo morto, lo sappiamo, ed egli sapeva in qualche momento là in mezzo egli sarebbe risorto dai morti, ed egli risorse dai morti perché egli era un super segno. I profeti erano segni, certo, ma morirono e andarono nella tomba. Ma Gesù era il super segno, egli uscì dalla tomba. Amen.
Super race. Yes, sir.
Super razza, sì signore, un super Cristo, dopo 2000 anni ora, 2000 anni, con tutti i critici ed ogni altra cosa, egli rimane ancora lo stesso oggi. Io vi darò un super segno, un grande segno. La gente vuole qualcosa di super, quindi la Chiesa ha qualcosa di super. Non solo una stretta di mano, non solo un battesimo formale, ma un battesimo dello Spirito Santo. Non solo una vera e propria confessione ad occhi asciutti, ma uno Spirito di Cristo che vive in loro, portando la loro stessa vita ad un punto che serve Cristo e vive con Cristo. Ora, la Bibbia disse ieri sera dove abbiamo concluso, Abraham disse ad Abraham in Genesi 22 capitolo 16 e 17 versetto, egli disse, la tua progenie possederà la porta del suo nemico. La tua progenie, Abraham, possederà la porta del nemico. Quando Rebecca era stata scelta per Isacco, il figlio, fu detto lo stesso anche per lei. Quando Eliezer, un simbolo dello Spirito Santo che venne a trovare la sposa, la trovò nella frescura della sera. Afferrata cos'è? Questo giorno, ultimo giorno, l'ultima parte del giorno, quando le luci della sera splendono. Egli la trovò. E notate, lui dovette occuparsi di due persone diverse. Lei aveva una famiglia, ma gli unici di cui Eliezer dovette occuparsi erano sua madre e suo fratello. ma lui cercava quella sposa. Quindi, come Abramo gli disse, vai, cerca una sposa fra la mia gente, non prenderne una di queste straniere come sua sposa. E lui disse, ora, e se la donna non verrà con me? Disse, allora, se non verrà, allora sarai sciolto dal tuo giuramento. Allora lui mise una mano sulla sua anca e giurò perciò. Notate, Eliezer trovò la donna, lui sapeva che era lei, e notate, lui doveva occuparsi di due persone, sua madre e il fratello. Il padre, gli altri, non avevano niente da dire, madre e fratello. Così ha il messaggero, lo Spirito Santo di Dio, in questi ultimi giorni selezionata la sposa. Egli ha dovuto avere a che fare con la chiesa che si chiama la madre, la cattolica, e il fratello, il predicatore. Quello è esatto. Lui dovette occuparsi di quei due. Erano quelli che fecero una confusione in merito a ciò. Ma ora lui disse, devi fare la tua scelta. Vuoi andare? E guardate, velocemente, appena sentì di Isacco, prima ancora di vederlo, disse, io andrò. Perché? Lei era una sua parente di sangue. Vedete, quella era la figlia del fratello di Abram. Isacco e Rebecca erano primi cugini, parenti di sangue, mostrando che la Chiesa negli ultimi giorni avranno una relazione di sangue con Cristo. Perché lo stesso Dio che predestinò il Cristo, cui era l'agnello ucciso prima della fondazione della terra, la Chiesa stessa, il suo nome fu posto sul libro prima della fondazione del mondo. E Rebecca appena sentì di Isacco, c'era qualcosa in lei che la attirò proprio a lui, sebbene non l'avesse visto né niente. Non di meno lei voleva andare di sua propria scelta, lontano dalla madre o il fratello. E oggi, se quella luce di Dio, quello Spirito Santo mai colpirà un seme predestinato il cui nome fu posto sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. La Bibbia lo dice. È così. La luce splenderà. Potete predicare ad alcuni e sembra che sia proprio come acqua sulla schiena di un'anatra. Cade. Ma lasciate che una volta raggiunga quel seme e osservate cosa avverrà velocemente. Qualcosa è là, proprio ora. Perché è un seme predestinato che spunta. Deve venire. E quando quella luce, il Vangelo lo colpisce, loro lo afferrano. Gli altri si alzeranno e si allontaneranno. Non è per loro. La Bibbia disse che uomini erano preordinati alla condanna, libro di Giuda. Ogni scrittura viene per ispirazione. Ora, quando quella luce colpì la piccola Rebecca, lei sapeva qualcosa dentro di sé e quello la portò ad Isacco. Lei velò il suo volto. Lei non voleva avere niente a che fare con il suo stesso pensiero. Isacco era il suo pensiero da allora in poi. E la Chiesa stessa, quando essa colpisce quella potenza di Dio, il battesimo dello Spirito Santo fuori dalle chiese denominazionali, fuori dalla Chiesa Cattolica, cosa mai sia. Quando quel battesimo dello Spirito Santo viene reso reale per le persone, quelle che sono predestinate, come voi, persone qui, alla vita eterna, lo vedono ed entrano in ciò. Cos'è? Un super segno. E il nemico possiede la porta del nemico. Guardate la progenie naturale di Abram. Mosè, lui possedette la porta dell'Egitto, quella grande città. Egli possedette la porta del Mar Rosso quando vi giunse. Egli lo fece. Guardate i ragazzi ebrei. Il nemico era il fuoco. Possedettero la porta del fuoco. Quello non poteva bruciarli. Guardate Daniele nella fossa dei leoni, la progenie di Abram. Egli possedette la porta della bocca del leone. Egli non poteva aprire la sua bocca. Credo che Dio scese in quella colonna di fuoco e restò fra Daniele e quei leoni. Chiunque sa che un leone ha paura del fuoco, e lui vide quella luce vorticare là, e quel leone non sarebbe andato da lui. Era l'angelo del Signore. Daniele possedette la porta della fossa dei leoni. Perché? Lui era la progenie di Abram. Tutti quei grandi guerrieri, così potremmo occupare ore su di essi. Ne ho molti di essi scritti qua giù, lo eviterò per il tempo, perché tutti questi morirono nella fede, tutti scesero nel terreno. Ma un giorno ecco venire la super progenie, la progenie regale, ed egli possedette le porte della morte, inferno e il sepolcro. Ed egli portò, dopo la sua risurrezione, un super segno eterno. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Oggi è un altro milione, è una denominazione, è un'organizzazione. Ma Gesù disse, questi segni li accompagneranno. Un super segno. Dio, una volta che dice qualcosa, egli non può mai ritrattarlo. Alcune persone dicono, quello era solo per gli apostoli. Cosa disse Gesù? Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Quanto lontano? Tutto il mondo. Quanti? Ad ogni creatura. Chi crede ed è battezzato sarà salvato. Chi non crede sarà condannato. È una congiunzione. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. In tutto il mondo e ogni creazione, ogni creatura. Posso mostrarvi dove Dio ha posto dono e potenza nella Chiesa. Voglio che qualcuno indichi una scrittura e mi mostri dove egli l'ha tolto, dove egli l'ha tolto dalla Chiesa. È un super segno per il credente che siamo passati dalla morte alla vita, perché sentiamo lo Spirito Santo e lo vediamo operare sulle nostre vite e cambiarci da ciò che eravamo in ciò che siamo ora. Amen. Egli risorse dai morti. Grazie sia Dio. Rende la parola super nell'ultimo giorno. Egli vive ancora nella progenie di Abraham con un super segno. Il segno che gli promise ad Abraham, la super progenie negli ultimi giorni, avrebbe visto lo stesso segno, fatto la stessa cosa. Perché Dio dovette uccidere Cristo, Emanuele, per risorgerlo di nuovo, per mandare lo Spirito Santo, uno eterno, che non poteva morire, per vivere nella Chiesa, per produrre quel segno di tutta la nostra psicologia, di tutti i nostri grandi insegnanti, di tutti i nostri teologi. Non ce n'è uno vivente oggi sulla terra che possa produrlo. Serve lo Spirito Santo e soltanto Lui. Quindi Emanuele, lo stesso ieri, oggi e in eterno, Dio lo risorse dai morti ed egli è qui con noi dopo 1900 anni vivente, il super segno. Abbiamo ogni tipo di segni, abbiamo segni qui e segni là, ma Dio diede un super segno, Emanuele, la progenie di Abramo fatta carne e dimorò fra noi. Morì, risorse per poter redimere la Chiesa e per santificare la Chiesa affinché egli possa vivere nella Chiesa e produrre ancora i super segni per altri mentre le epoche avanzano come egli promise. Non una super organizzazione, ma un super segno. Oh, nati dalla sua stessa vita, la stessa vita di Dio che vive in noi, producendo lo stesso segno che egli fece a Sodoma laggiù tramite il profeta Abraham. Dio ha sempre dato profeti, Dio dà profeti, e quando egli manda profeti alle persone, di solito è il segno di un giudizio che segue. Lo sapete? Quando i profeti sono mandati sulla terra. Ora, voglio portarvi qualcosa solo per un momento prima di andare nella fila di preghiera i prossimi minuti. Quando Dio mandò Noè ad un'epoca intellettuale, un messaggio sciocco per loro perché non si conformava alla loro condizione di quel giorno. Ma Dio mandò Noè come un profeta, profetizzando che la fine era vicina. E Dio lo lasciò vivere per vederlo accadere. Quando Dio mandò, fece uscire Israele dall'Egitto, egli mandò Mosè, un profeta, per profetizzare ad un'epoca scientifica dell'Egitto. Un profeta, un segno del giudizio in arrivo. Daniele fu un segno per Babilonia e Giovanni fu un segno per i giudei. Ora, ecco un super segno dello Spirito Santo. Sappiamo assolutamente che Cristo vive ancora e regna. Egli è quello super. Parlate di un superuomo? Il diavolo ha qualcosa per contraffare la stessa cosa che Dio ha fatto. Ogni cosa che ha il diavolo, lui l'ha fatta da qualcosa che è originale. Il diavolo non può creare. Ora, lo sapete, se il diavolo è un creatore, allora abbiamo due creatori. Il diavolo non può creare, egli perverte ciò che è stato creato. Ora guardate come cos'è un adulterio? Un adulterio è il giusto atto pervertito. Cos'è una menzogna? È la verità pervertita. Cos'è il peccato? Ingiustizia. È giustizia pervertita. E ogni cosa che il diavolo ha è qualcosa di pervertito da ciò che Dio ha fatto in origine. Ecco il motivo per cui chiamavano Gesù Belzebù, quel vecchio diavolo che prediceva il futuro là fuori. Quello significava uno spirito pervertito per un profeta. Vedete? Ed è la stessa cosa oggi. Non lo comprendono. Ma se leggessero la Bibbia disse che era un super segno. Guardate quel mucchio di 120 piccoli pescatori ignoranti e così via che andarono nell'alto solaio il giorno di Pentecoste. Uscirono con un super segno. Là c'erano persone da tutte le nazioni sotto il cielo ed erano qui, non sapevano neanche la loro lingua e parlavano nella lingua di ogni nazione sotto il cielo. Super segno! Oh mai, potremmo andare avanti, avanti, avanti! Super segno! Egli è il super segno! Egli è l'ultimo segno! Ricordate il super segno al tempo di Abramo? Cos'era? Quando il Dio manifestò se stesso in carne e mostrò così questa grande manifestazione del sapere. Cosa stava dicendo? Sara nella tenda! L'ultimo segno che Israele ricevette prima del suo rigetto e chiamò Gesù Belzebù fu quando Gesù poteva percepire il loro pensiero che era nel loro cuore. Gesù disse che questa generazione avrebbe ricevuto la stessa cosa. Quella è l'ultima. Cos'era? Quello era Dio con Abram. Quello era Dio in Cristo. Dio con Abram. Dio in Cristo. Emanuele. Ed oggi è Dio nella sua Chiesa. Il super segno che Dio vive ancora. Lo credete? Non allontanatevi mai da ciò. Restate con esso. Sono le ore conclusive. Sono le ore conclusive della storia del mondo. Ora, è un po' più tardi di quanto pensavo. È un quarto dopo le quattro, quindi devo fermarmi e iniziare a pregare per i malati. Super segno. Io darò loro un segno eterno. Darò loro un segno che non potranno distruggere. E non possono, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non importa cosa cercate di fare a ciò, non sarete mai in grado di distruggerlo. L'unica cosa da fare con esso è crederlo. Ed ora, lungo questa settimana, voi persone amorevoli, io sarei un miserabile ipocrita stare qui davanti a delle persone che amano Dio e cercare di dir loro qualcosa di sbagliato. Io sarei un seduttore. Non dovrei stare dietro il pulpito. Non dovrei stare in compagnia di questi bravi ministri. Io non dovrei stare in vostra compagnia. Dovrei essere fuori con il resto dei peccatori e ipocriti. Ma poiché credo questo, Dio ha scelto che questo si facesse avanti negli ultimi giorni e l'ha dimostrato tramite la sua Bibbia. Ecco perché sono qui. Non sono qui per la popolarità. Se lo facesse avrei programmi radio e televisione. Avrei tutto questo in televisione ed ogni cosa. Devono supplicare le persone per il loro denaro e cose simili. Io non voglio roba simile. Voglio favore con il mio Dio. Ed ecco tutto. Voglio essere dove sei, egli mi manda, dove ci sono solo 5 persone in una chiesa e dice, resta là per 6 mesi, resterò proprio là. Non ho niente che mi lega. È così. Se egli mi manda oltre oceano da 100 milioni di persone, io sarei proprio là. In qualche modo egli si prenderà cura di ciò. Egli l'ha sempre fatto e sempre farà. Ma per essere onesto e sincero, e vi dico, amici miei, che Cristo è vivente oggi. Egli non è morto ed è un segno eterno come ora l'abbiamo portato attraverso Abram, attraverso i giorni di Gesù e proprio quassù. Quella è l'ultima cosa da essere data alla Chiesa. Fatemi fare una predizione. Non sto profetizzando, sto predicendo. Predico che nei prossimi anni che tutte le religioni dell'organizzazione saranno forzate a prendere una posizione e avranno un'unione di chiese e un grande boicottaggio seguirà questa unione di chiese. Tutte le denominazioni saranno forzate in ciò, tutte loro. Se non lo fanno, ci sarà un terribile boicottaggio. Quasi ognuna di esse oggi si è, non consapevolmente, unita a quel concilio mondiale di chiese, vendendo i loro diritti di nascita. Protestanti, fratelli, con la madre cattolica di Roma, lo faranno. Sapete che la Bibbia disse che le zizzanie saranno unite, legate in un faccio prima. si stanno legando tutti in un grande gruppo. La Bibbia disse che avrebbero fatto un'immagine alla bestia. Credo che avverrà così in breve che se persone non si uniscono a qualche organizzazione, qualche chiesa, entrano, le loro porte saranno chiuse. Questa nazione ha sempre simboleggiato Israele. Israele, scopriamo, venne in un'altra terra, prese gli occupanti, li uccise, li fece fuggire, li spinse indietro e occuparono la terra, proprio come noi abbiamo fatto agli indiani. Allora Dio diede loro quella terra, Dio ci diede questa terra. Notate cosa avvenne. Avevano grandi uomini in quei giorni. Giosuè, un re. Avevano Davide. Avevano Salomone. Grandi uomini. Ma alla fine funzionò finché ebbero un rinnegato sul palco. Acab, un credente tiepido. Non era così tanto Acab, ma era quella moglie dietro di lui, Izebel, di un'altra razza, di un'altra classe, non una israelita. Lei era una pagana, un'adoratrice di idoli. Lei era quella che faceva il lavoro sporco. Lei diceva ad Acab cosa fare. E noi abbiamo operato nello stesso modo e abbiamo avuto un Washington, un Lincoln, dopo aver respinto gli indiani e preso la loro terra. Ma cosa abbiamo fatto? Tramite la politica abbiamo fatto entrare la stessa cosa per la quale siamo venuti qui per avere libertà. Quello è esattamente giusto. Una Isabel, un Erodiade e una Jacqueline sposata due volte prima, vivendo con il suo terzo marito, vivendo là ora. E non di meno le persone ci cascano, accecati negli occhi, ed eccolo là. Osservate soltanto, raccoglieremo ciò che seminiamo. Lei alla fine, ho profetizzato nel 1956, quando Billy Graham sarebbe tornato, e dissi che Tommy Osborne sarebbe tornato e l'America avrebbe ricevuto la sua ultima chiamata. Diversi anni fa esso predisse esattamente la linea Maginot, esattamente cosa sarebbe avvenuto, esattamente Kennedy avrebbe preso posto, e di questo e ci sarebbe stato un presidente cattolico che governa qui. E cosa sarebbe stato? E sono rimaste solo altre due cose, da sette cose che egli mi disse avverranno perfettamente. E così, è su vecchia carta gialla. Siamo al tempo della fine. Ricorda, fratello, nei giorni di quel paese là, dietro in Israele, quando lei errò, Dio fece sorgere qualcuno chiamato Elia. Non si pensava molto di lui. Non abbiamo alcuna storia della sua vita. Non sappiamo da dove lui venne. L'unica cosa che sappiamo, lui andò in cielo su un carro. Lui era in un certo modo un boscaiolo. Odiava donne immorali. E non mancò di dire a quella Izebel cosa aveva fatto. Poi, prima della venuta del Signore Gesù, ci fu un altro che venne unto con il suo spirito, chiamato Giovanni, anche lui un boscaiolo, e odiava donne immorali. Lui non mancò di dire ad Erode che era sbagliato per lui vivere con la moglie di suo fratello Filippo, ed Erodiade gli fece tagliare la testa. Giusto? È predetto di nuovo, Malachia 4, che tornerà di nuovo. Sorgerà una super progenie. Ci deve essere qualcosa che sorga, che abbia una spina dorsale e integrità cristiana. Certamente, quello prenderà questa religione di Isabel, che è stata spinta nei nostri gruppi pentecostali. Qualcuno si alzerà con lo spirito cristiano e fuoco, con lo spirito santo dietro, ciò per dimostrare che esso è giusto. Ci sarà luce sul far della sera ed egli restaurerà la fede dei figli di nuovo ai padri pentecostali, lontano dai loro dogmi e credi. Deve venire e verrà, nel nome del Signore verrà. Queste piccole cosiddette realizzazioni dell'uomo deboli, insignificanti, farla passare liscia alle persone e giocare a carte, sposarsi 4 o 5 volte ed essere diaconi nelle chiese e cose simili, è una terribile vergogna agli occhi di Dio. Poi chiamarla la religione di Cristo. Predicatori, uomo, donne, bagni misti sulle strade indossando pantaloncini, fumando sigarette. Ebbene, la spina dorsale della nazione spezzata. Quando le donne agiscono così, la donna è la spina dorsale di una nazione. Non è il pettirosso che becca la mela che la danneggia, è il verme nel torsolo. Non ho timore delle bombe atomiche della Russia? No, davvero. Ebbene, il nostro marciume è ciò che ci uccide e marcia fino al midollo di immoralità. È così. E voi persone, devo dire questo, non lasciate che nessuno vi faccia inguaiare qualcosa in merito al comunismo. Il comunismo non è niente, è solo uno strumento nelle mani di Dio. Voglio che ogni lettore della Bibbia, ogni profeta, si alzi e mi mostri dove la Bibbia ha mai detto che il comunismo governerà. Non è il comunismo che governerà, è il romanismo che governerà, secondo la Bibbia. Lasciatemi dire questo concludendo. Ci sono tre grandi cortine oggi. Una di esse è la cortina di ferro, l'altra una cortina di bambù e l'altra una cortina di porpora. Osservate quella. Ecco quella che governerà. Oh, non potete vedere la cosa che si affaccia proprio in ciò? La Chiesa diventa, se non ci sarà una caduta, l'uomo del peccato non potrà rivelare se stesso. I comunisti, la tiepidezza della Chiesa, l'insignificanza gira attorno. Dio abbi misericordia. Disse in quel giorno, egli avrebbe mandato un super segno fra loro. Egli chiamerà un popolo per amore del suo nome. Egli lo farà. 31 anni fa consacrai la mia vita e morì il vecchio William Branham e diedi me stesso un servizio per rispettare, per togliere la sazzura dal nome di Gesù Cristo e riportare la parola di Dio nella Chiesa. Ho 31 anni di servizio. Dio aiutami a vivere per vedere il giorno in cui potrò vedere i cuori dei cristiani battere come uno. Amen. E la sozzura delle donne e gli uomini e le chiese e i loro credi altro allontanarsi. E una vera chiesa non contaminata del Dio vivente si alzerà nella bellezza di Cristo per ricevere Lui quando Egli verrà. Chiniamo i capi. Padre Celeste, perché devo dire tale cosa? È stato tolto dalle mie spalle ora, Signore. E nelle orecchie delle persone, io prego Dio che io non penso alle persone sedute qui, ma che lo facciano per qualcun altro. Oh, abbi misericordia. Padre Dio. Abbiamo parlato così tanto del super segno oggi. Abbiamo menzionato Abraham per mostrare la fede che aveva. Lascia ora che la potenza di Dio, Signore, governi nelle vite delle persone. Lascia che lo Spirito Santo venga gentilmente, dolcemente ad ogni credente, li culli nelle sue braccia, dica loro: non temere, piccolo, sta proprio lungo la strada. Solo un po' oltre verrà il grande capolavoro, il Cristo di Dio, il super segno che è risorto dai morti ed è per sempre vivente. Vive fra noi nella forma dello Spirito Santo, dicendo: in quel giorno saprete che io sono nel Padre, il Padre in me, io in voi e voi in me. Allora Dio nelle sue persone, manifestando se stesso, Dio, possa non esserci alcuno qui oggi pomeriggio, abbastanza insensibile da mancarlo. Possa lo Spirito vivificare le cose per loro. Qui sono posti fazzoletti per i malati e afflitti. Io penso, e se questo fazzoletto andasse su mio figlio, e se andasse su mia moglie, o il mio prezioso papà anziano vivesse, andasse da lui, mia madre. Oh, vorrei qualcuno che fosse sincero. Ed io, con tutta la sincerità che so di avere, io chiedo di guarire ognuno di loro, Dio. Concedilo. Ci è stato insegnato nella Bibbia che presero da Paolo fazzoletti o grembiuli. Ora comprendiamo che Paolo non vive più fra i mortali. Lui è immortale. Paolo se n'è andato, ma Gesù rimane qui. Egli è lo stesso Dio. E le persone che avevano fede in Paolo, sapendo che tu eri nel suo corpo, quello eri tu, non Paolo. Egli moriva giornalmente, così che tu potessi vivere in Lui. Ed ora, Padre, comprendono la stessa cosa. Ed ecco perché portano fazzolette e grembiuli a noi. Tu rimani lo stesso Dio. Dai loro le stesse benedizioni, Padre. Lo chiedo nel nome di Gesù. Ed ora, Signore, pregherò per i tuoi figli malati ora. Prego che tu mi aiuti. Possa lo Spirito Santo ungermi così tanto oggi pomeriggio, non solo me, ma ogni ministro, ogni persona qui dentro, affinché non ci sia una persona debole fra noi quando il servizio finirà. Concedilo, Padre. Ora, con i nostri capi chinati, prima di chiamare la linea di preghiera, mi chiedo se ci sia qualcuno qui che è, in un certo modo, malato di peccato. Sei andato in chiesa perché aveva una grandissima campana su di essa, perché il sindaco della città era membro là, o un famoso dottore in teologia. Non ho niente di male da dire contro quello. Gesù non condannò quei farisei, egli disse proprio: siete ciechi che guidano i ciechi. Egli disse: solcate mari per fare un proselito, e quando lo prendete, lo rendete due volte più figlio dell'inferno di quanto era quando iniziò. Quello è proprio giusto. Ricordate, dovete ignorare la verità per ricevere un errore. Credete alla parola. Chi viene a me, io non lo scaccerò in alcun modo. Vorrete ricevere Cristo oggi pomeriggio? Alzate solo la vostra mano e dite: fratello Branham, io lo farò proprio qui al mio posto. Non salirò là all'altare, io gli crederò proprio qui, e da oggi in poi prometto che servirò Cristo. Andrò in una di queste chiese e sarò battezzato. Io cercherò finché lo Spirito Santo riempirà il mio corpo, riempirà la mia anima, mi darà vita eterna. Crederò che ciò che hai insegnato è stata la verità. Ora, solo prega per me, fratello Branham, per fare la mia decisione, per far sì che questa sia l'ora. Proprio al mio posto alzerò la mano. Quanti ce ne saranno? Dio benedica te, Dio benedica te, e Dio benedica te. Va bene, giusto. Non vi chiamerò quassù, proprio nel vostro cuore. Dite: Signore Gesù, io credo davvero proprio ora. Bene, continuate a credere proprio ora. Credo veramente, Signore Gesù. Qualcun altro nella balconata ora. Sto solo aspettando un momento. Questo è più che pregare per i malati, amici. Dio ti benedica. Vedo la tua mano là dietro, figliuolo. Dio ti benedica, Signore. Senza dubbio un bravo uomo, così ha fatto molte buone cose nella sua vita, ma quella è la cosa più grande che tu abbia mai fatto, fratello. Ricordate, proprio quando avete alzato la mano in sincerità, egli vi ha presi così velocemente. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha tempo presente, vita eterna, e non verrà mai in giudizio. Non attraverserete la tribolazione, non verrete mai in giudizio, ma siete passati dalla morte alla vita. Che meraviglioso! Alzerete la mano qualcun altro? Dio ti benedica, sorellina. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, sorella. E Dio ti benedica, entrambe voi ragazze o ragazzino. Dio vi benedica. Dio benedica questa signora qui. Dio ti benedica, sorella mia. Intendetelo ora. Egli vi prenderà proprio dove siete. Ora ricordate, la chiamata all'altare è meravigliosa, ma nella Bibbia non hanno mai avuto una chiamata all'altare. Le persone credevano. Quanti credevano venivano aggiunti alla Chiesa. Credete solo proprio dove siete, che state passando proprio ora dalla morte alla vita. Ce n'è un altro per cui sto aspettando molto. Dio ti benedica là dietro. Bene, Dio ti benedica. C'è qualcuno, lo so proprio. Sto guardando proprio sopra di loro, lo vedo. Dite: lo intendi, fratello Branham? Lo intendo. Non volete ricevere Cristo che vi parla ora dicendo: questo è il tempo, questa è l'ora. Avete sempre voluto. Non lo volete ricevere ora come vostro Salvatore. Proprio qui prendo la mia decisione. Segno la mia ora. Proprio ora sto alzando le mani e dico: Signore, ora voglio passare dalla morte alla vita. Voglio essere una nuova creatura. Voglio avere qualcosa nella mia vita che so essere coraggiosa. Mi ha portato sopra le preoccupazioni del mondo. Voglio sapere di vivere. Non posso permettermi di correre il rischio. La mia vita potrebbe essere recisa proprio ora. Potrei andarmene persino oggi e allora dovrò incontrare te. Ma se non ne siete certi, non vorreste alzare la mano mentre preghiamo? Concedilo, Dio. Amen. Quello è buono. Bene. Eccola. Sì, sono felice, mia preziosa sorella, che tu l'abbia compreso. Nostro Padre Celeste, è tutto nella tua mano ora. Ecco dove la luce era sospesa ed essa si è spenta ora. Se n'è andata? Ho fatto la cosa migliore che sapessi, Padre. Ed ora, come i trofei di questa riunione, do ognuno di loro a te, Padre, i trofei del messaggio, e possa tu, sono doni d'amore da Dio a tuo figlio Gesù Cristo, e nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira, e tutti quelli che il Padre mi ha dati verranno a me, e io li risusciterò nell'ultimo giorno. Tu l'hai promesso, Cristo, lo reclamo per loro, reclamo la tua parola per loro, stando qui come ministro, un sacerdote fra i viventi e i morti. Ed ora sto facendo proprio ciò che tu hai detto, prendendo ciò che tu hai detto nella tua parola. Hai detto San Giovanni 5:24, Signore, dove fu scritto, tu dicesti: chi ode le mie parole e creda a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Tu l'hai promesso ora, e hanno alzato le mani che l'hanno creduto e l'hanno accettato. Ora sono tuoi, io li affido a te, guidali, Padre, per tutto il viaggio della vita, e poi, e finalmente alla fine, quando verrà il rapimento, possano andare in quel rapimento. Io potrei non stringere mai la loro mano qui, ma Signore, facci vivere vicino uno all'altro dall'altra parte. Concedilo tramite il nome di Gesù Cristo. Amen. E vi sentite nettati. Proprio lo Spirito Santo ci fa qualcosa quando predichiamo. C'è una persona a cui ho sempre voluto assomigliare ed era Gesù. Conoscete il cantico? Il fratello Davis l'ha scritto. Dalla stalla di Betlemme si fece avanti uno straniero. Sulla terra bramo essere come lui. Per tutto il viaggio della vita, dalla terra alla gloria, chiedo solo di essere come lui. Facciamo tutti insieme ora, cerchiamo di cantarlo. Essere come essere come lui lungo tutta la vita, da cantiamolo proprio sommessamente come figli. Quello è il mio desiderio. Quando ero un ragazzino ho letto Tarzan e le scimmie di Edgar Rice Burroughs. Ho tagliato a pezzi il tappeto di pelo di mia madre per impersonare Tarzan. Quando ho letto il Ranger del Texas, ho cavalcato un cavallo a dondolo ovunque andassi. ma un giorno presi la Bibbia. Da allora il mio desiderio è stato di essere come Lui.
God, let him. Let his life so close to me. May I clean myself away. Professing to be dead for 31 years now.
Dio, lasciami, lascia che la sua vita scorra attraverso di me, possa ripulire me stesso, professando di essere morto da 31 anni ora, affinché Gesù possa riflettere se stesso. L'unico modo in cui egli può farlo è tramite la sua parola. Solo essere come Gesù, oh sì. Solo essere come Gesù, sulla terra bramo essere come Lui, per tutto il viaggio della vita. Sto invecchiando ora, devo uscire di scena molto presto, quello è ancora il mio desiderio, solo essere come Lui. Padre Celeste, mentre questo meraviglioso cantico viene suonato, solo essere come Gesù. Posso essere abbastanza morto? Posso mettermi abbastanza da parte l'indegnità? Non c'è nessuno di noi degno, Signore, di essere come Te. Ma Tu hai detto che sarebbe avvenuto, allora è la Tua promessa. Purificaci, Signore, togli tutti i dubbi. Vogliamo essere come Gesù, le nostre vite, vogliamo che il Suo Spirito viva in noi. Cosa farebbe egli se fosse qui oggi pomeriggio con l'acquisto del suo sangue dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione? Dio, concedilo ancora una volta. Lo farai? Aiuta questo mio povero cuore affamato. Affamato di amore fraterno, amore di fraternità, con decenza e onore, come cristiani, come figli e figlie del Maestro. Che tipo di persona dovremmo essere? Concedilo tramite il nome di Gesù ancora una volta, Signore, per favore. Se egli si trovasse qui, cosa farebbe? Oh, se solo potessimo arrendere noi stessi. Egli promise, ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete. Se solo potessi farlo di nuovo, allora, quando pregherò per voi, affinché sappiate che non sono stato io. La sua parola qui disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Lasciate che sia fatto ancora una volta. Se egli solo lascerà che il suo spirito entri, ora prima di iniziare questo. Io ho predicato duramente così, è duro, ma pregate per me, pregate, pregate, Signore, fai che sia in grado di toccare la Tua veste oggi. Gira, Signore, il Tuo servitore, il fratello Branham, fa che mi parli come Tu facesti alla donna al pozzo. So che non è il fratello Branham, lui deve togliersi di mezzo. Ma se solo tu prenderai il suo corpo e lo userai, saprò che sei tu. Dopo tutti questi 5 giorni di dura predicazione su ciò, scrittura dopo scrittura e le promesse, lo crederò, lo fareste. Grazie. Per sua grazia e per suo aiuto, l'angelo del Signore, la cui fotografia vedete là dietro, quando vi incontrerò di nuovo al fiume o appena oltre, prima di salire, ricordate, egli non è a più di 2 piedi da dove sono proprio ora, ed è esattamente la verità. E prendo ogni spirito qui dentro sotto il controllo dello Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo. Vi chiedo di credere a ciò che ho insegnato, che è la verità. Se è la parola di Dio, se non è la parola, non credetelo. Se è la parola, essa è la parola. Dio confermerà la sua parola. Solo avere un piccolo, la gente in platea, così che l'unzione possa entrare. Chiameremo ogni persona. Billy dice che sono stati distribuiti 500 biglietti di preghiera qui dentro. Pregherò per ognuno di loro. Lo farò. Voglio che vediate che è lui. Una piccola signora cattolica qua giù a Santa... Tutti questi santi nomi qui attorno, li confondo tutti. Dove eravamo alla fine? Santa Maria. Lei salì là e aveva in mano i suoi rosari. Lei disse, padre, dissi, fratello, lei disse, so che Dio è con te. Se solo imporrai le mani su di me, starò bene. Quello era tutto ciò che le serviva. Penso a quella piccola donna messicana quella sera laggiù in Messico, con quel piccolo bambino morto. Avete sentito la storia? Era negli uomini d'affari, stando là, predicando, provando la seconda sera. Billy venne da me e disse, papà, ho più di 600 uscieri in piedi proprio là. Non riescono a trattenere una piccola donna. Il suo bambino è morto stamattina alle 9. Una piccola donna messicana. È stato a Città del Messico e disse... Aveva piovuto proprio tutto il giorno e si trovavano proprio là, migliaia appoggiati, nessun posto per sedersi, in piedi. E il fratello aveva distribuito i biglietti, era così lento. Lo chiamavo mañana, in Messico significa domani. Lui era sempre così in ritardo, veniva a prendermi alle 9 e andavo là. E Billy disse quella donna a quel bambino morto, là fuori, papà, ed io, non possiamo trattenerla. E disse, mañana ha già distribuito tutti i biglietti, disse io non posso farla entrare in quella linea di preghiera senza un biglietto a motivo di alcuni degli altri. Dissi, ebbene, dissi, fratello Moore, quanti conoscono il fratello Jack Moore? Molti di voi quassù, dissi, fratello Moore, vai a pregare per il bambino e lei non mi riconoscerà comunque. Mi facevano scendere da un muro su una scala sul palco. Dissi, lei non mi riconoscerà, quella grande arena. Fratello Espinosa, lo conoscete qui sulla costa ovest? Fratello Espinosa, qualcuno di voi conosce il fratello Espinosa, il messicano? Sì, certamente, sì. Lui si trovava proprio là, traducendo per me. E iniziai, dissi, come stavo dicendo, vede la sostanza di cose. E guardai, e stando proprio davanti a me, c'era il piccolo bambino messicano. Non aveva denti, stava ridendo. E guardai attorno e vidi il fratello Moore pregare per la signora. Lei correva sotto le gambe di quegli uscieri, li faceva arrabbiare, saliva sulle loro spalle. Questo bambino morto avvolto in una coperta. Così lo vidi, dissi, aspetta un minuto, fratello Moore, di agli uscieri di farsi da parte e far salire la signora. Non sapevo che era il bambino, ho solo pensato. Misi la mia mano sulla coperta bagnata. Lei corse su prima e tirò fuori uno di quei rosari e iniziò a gridare, padre, padre, sapete. E dissi, non farlo. Così pregai soltanto per il bambino, dissi, Signore Gesù, ho visto una visione di un piccolo bambino, non so se sia quello, dissi, impongo le mani su questa coperta bagnata, iniziò a scalciare e gridare, venne alla vita, dissi, fratello Spinosa, rintraccialo, non dirlo finché il dottore firma la dichiarazione che il bambino era morto. Lui lo rintracciò, morì quel mattino alle 9 ed erano le 11 quella sera, venne alla vita. Allora vennero i giornali ed ogni cosa. Allora mi fecero un'intervista da parte della Chiesa Cattolica e mi chiesero se pensavano che i loro santi potessero fare la stessa cosa. Dissi, se fossero viventi. Lui disse, bene, non possono essere santi se non sono morti. Dissi, no, trovalo nella scrittura per me. Quindi egli vive ancora, egli è ancora qui. Pregate ora. Toccate solo il lembo della sua veste. Lasciate che vi dia una scrittura ora. Egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Lo stesso ieri, oggi e in eterno. Affermo che egli è il sommo sacerdote proprio qui. Egli è il sommo sacerdote invisibile. Può farlo solo o intercedere per voi quando confessate che egli l'ha fatto. Vedete? Ora toccate lui. Toccare qualcuno di noi non farebbe alcuna differenza, ma toccate lui ed egli opererà tramite il suo spirito. Vedete? Io credo di avere il suo spirito. Toccate, vedete se è giusto o meno. Toccate lui. Pregate soltanto. Nella balconata. Alcuni di voi nella balconata pensano perché siete così lontani. Non siete fuori dalla sua portata. Egli è ovunque onnipresente. Lo credete? Onnisciente. Lo credete? Sa ogni cosa. Sempre presente. Onnipotente. Potente in ogni cosa. Infinito. Alleluia. Quello è il mio Dio. Qui c'è una signora anziana seduta proprio alla fine. Lei è stata là a pregare per alcuni minuti. Pensavo di averlo visto vicino a lei. Lei ha un problema alla testa. Credete? È così. Alza la mano. Ora ti ha lasciato. La tua fede ti ha guarita. Ora volete interrogarla? Cos'era? Lei non ha mai toccato me. Guardate quanto è lontana da me. Ma l'occhio che ha visto disse: ti ho visto quando eri sotto il fico. Egli è ancora vivente oggi. Quello è un super segno. Egli è ancora qui. Credete soltanto. C'è una signora seduta proprio qui dietro. Lei sta piangendo. Lei sta pregando. Soffre di uno stomaco nervoso. Se solo crederà con tutto il cuore, Dio la guarirà. Non mancarlo, sorella. Signora Snowden, abbi fede. Detesto dover chiamare il suo nome. Siamo estranei una all'altra. Non ho mai visto la donna in vita mia. Erano quelle le sue condizioni e così via. Tutto ciò che è stato detto? Agita la mano avanti e indietro, se è giusto. Se siamo estranei uno all'altro e non ti conosco, agita di nuovo le mani. Ora cos'è? Solo essere come il nostro Signore Gesù sulla terra. Io desidero solo essere come Lui. Non volete essere così?
Somebody over here?
Qualcuno qui? C'è una donna che continua. Oh, è qui. Problema all'occhio. Signora Craig, non ti conosco, ma sei seduta là pregando per lei. Se siamo estranei, agita la mano avanti e indietro, in questa direzione, così che le persone vedranno. Sei vicina al regno ora. Solo abbi fede e credi. Piccola signora seduta qui, così meraviglioso per lei. Lei ha scosso la testa guardando attorno, non lo dubitò, colei che lo crede. E poiché hai creduto, guardami e credimi, stai pregando per un bambino. È così, un caso mentale. Credi? Non dubitare, lui verrà a casa. La signora proprio dietro di lei, giovane donna, sofferente di complicazione, schiena debole, nervosismo. Signora Patchett, credi con tutto il cuore. Signora Patchett, ti sono estraneo, ma è vero. Se è vero, agita la mano. Ora ti ha lasciato. C'era un'ombra oscura su di te, se n'è andata.
What about the balcony? Does somebody believe?
Che ne è della balconata? Qualcuno crede? Lo credi che egli è lo stesso? Vedo una donna. Lei non comprende di avere quella fede. È una fede nascosta. Lei non lo confessa neanche. Soffre di un mal di testa. Lei è seduta qui a guardarmi proprio quassù. Signora Sanger, ti ha sorpreso. Non è così? I tuoi mal di testa ti lasceranno ora. Ora, di ai tuoi critici di rispondere a quello.
You believe him? That's the same once more to him.
Mi credete? Cantiamolo solo una volta ancora a lui. E essere come Gesù. Gesù, Signore, quello è mio desiderio, solo per umiliare noi stessi. Guardate queste persone, queste donne, questi uomini, molti di loro oggi pomeriggio attraverso queste file e attorno alla stessa fede che aveva quella piccola donna anni fa. Lo stesso Gesù che rappresentava se stesso, il super segno negli ultimi giorni, come fu negli ultimi giorni per Israele allora. Chiedo di essere come lui. Egli disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigioni. Lo credete? Quanti di voi amano i vostri pastori? Alzate la mano. Certo lo fate. Anch'io li amo. Sono uomini di Dio. So che loro stessi soffrono. Io so che sono pastori. Dio sa tutto di ciò. Vedete, sono disposti a dare se stessi. Lasciate che ve lo mostri, quell'uomo con il suo fazzoletto sul suo volto proprio allora. Lui sta soffrendo di un problema al suo naso, va avanti e indietro, prosegue, è così. Lui conosce tutti i tuoi problemi, non c'è una cosa che egli non sappia. Sfido l'incredulo, se pensate sia errato, venite qui e fate la stessa cosa. So cosa non va con quella donna seduta là, non riesco a chiamarla. Perché se lei solo avesse più fede, quell'anca si metterà a posto. Oh, certo. Questa donna seduta là, in quella sedia, quella lettiga, conosco il suo problema, ma cosa serve chiamarla? Vedete, là io direi, dite, certo, guarda, lei è storpia. Che ne è di queste persone che non sembrano storpie? Ecco il miracolo. Quella donna con l'artrite sdraiata là. Serve fede. Perché hai dubitato, sorella? Perché non hai continuato a credere? L'hai creduto una volta, hai lasciato che qualcuno ti parlasse. Ora sai che è giusto. Prego che la tua fede non fallisca più. Cercate di nascondervi proprio ora e vedrete se potete farlo. Posso anche chiamare tre critici qui dentro per nome. Proprio ora. Ma ferirei dei sentimenti. Solo non stiamo giocando alla Chiesa. Questo è Dio, non io. Lui, la sua presenza è qui. Lo credete? Ora, mentre il suo spirito è qui, mi unge. Se lo credete essere Dio, voglio che si alzino questi biglietti di preghiera e pregare per voi. Passate da qui, voi non venite da me. Se state venendo da me, perderete. Venite quando passate da qui, come se steste andando sotto la croce. Chiederò a questi pastori devoti di stare qui con me. Starò con loro alla sbarra del giudizio. Potrebbero non essere in grado di avere discernimento, quello viene dato soltanto, sapete, ma sono uomini di Dio salvati come io sono salvato, chiamati al loro ministerio. Ci sono cinque doni nel corpo ministeriale. Prima sono apostoli, profeti, insegnanti, pastori ed evangelisti. Quello è predestinato da Dio. Dio ha posto nella Chiesa doni. Fratelli, prenderete posizione con me. Che quella sezione, tutti quelli che hanno biglietti di preghiera stiano in piedi nella corsia, si alzino. Che questa sezione centrale che ha biglietti di preghiera si alzi. Che la prima sezione passi attraverso in questa direzione.
Well, I want them to come. Let's see. Maybe we'd better get down there. Can you set this microphone down there? I like to get in with the people and the show.
Amen. Thank you. Thank you.
this old song out. I can, I will, I do. Put your hand on somebody by you while we sing that again. Each one of you joining, let's join hands one with another like that. All right.
I can and I will and I